ben trovato al direttore di Sportiva Michele Plastino. Ciao Michele, buon pomeriggio.
Ciao carissimo, buon pomeriggio a tutti voi.
Cominciamo da Milano con Marco, la prima domanda in linea con te, ben trovato.
Sì, e buon pomeriggio e complimenti per la trasmissione, vi ascolto tutti i giorni, mi tenete compagnia, siete veramente molto bravi e preparati.
Grazie,
complimenti,
grazie.
Perché Radio Sportiva sta facendo veramente un ottimo lavoro e sono contento perché vi ho seguito dall'inizio, quando posso, che sono in macchina. Detto questo, dicevo, ho sentito un po', adesso a prescindere quello che è stata la decisione del giudice, volevo un parere dal direttore. Analizzavo tra me e me, a prescindere adesso da questo caso nello specifico, però mi chiedevo, tante volte, per il bene del calcio, ma a volte non viene un giocatore, non ammette neanche che è stato lui a tirarla, a toccare per ultimo la palla che è andata in calcio d'angolo. Oppure, faccio degli esempi, perché sono sempre le stesse persone, adesso non è questo caso, dico anche quelli che vanno, non so, sempre a protestare davanti all'arbitro di altre squadre, allenatore, sempre lo stesso allenatore che dice quello all'altro allenatore, sono sempre, cioè perché i personaggi come Paolo Maldini, Zanetti dell'Inter, Del Piero della Juve, prendo tre personaggi storici, non ho mai sentito delle, non sono mai cadute uno, due, tre, quattro volte in queste cose nell'arco della loro carriera di 30 anni. Oggi allenatori, giocatori, io faccio un discorso generale del calcio, non è riferito a nessuno, ma anche gli allenatori, perché oggi c'è invece questa sorta di lamentela faccia a faccia, gridando in faccia all'arbitro, un altro che manda quel paese all'altro allenatore, cioè sento troppo, cioè non fa bene al calcio. Cosa ne pensa il direttore?
Grazie, ok, ok, ciao, ciao Michele. Marco,
allora,
scusa, Michele.
Grazie Marco, allora poi ovviamente parleremo del caso del giorno quando adesso capita, però su quello che ha detto lui, che sono tutte riflessioni condivisibili, no, ci mancherebbe, però gli voglio dire una cosa, che noi siamo molto abituati a volte a giudicare quello che accade adesso pensando che nel passato era tutto diverso. Io che con tutto sono anche abbastanza nostalgico, soprattutto da un altro punto di vista, perché c'erano più contatti con i giocatori, era tutto molto più umano, ma su quello che ha detto lui ti assicuro, io che frequento calcio da quando ho il minimo dell'età della ragione, io certe cose le ho sempre viste, cioè voglio dire, il giocatore che protesta per il calcio d'angolo, gli allenatori che protestano con l'arbitro, i giocatori con l'arbitro, fa un po' parte del nostro calcio, dai, non, in questo non ci dobbiamo scandalizzare. Certo, ovviamente se poi le cose sono più gravi, più violente o più volgari, allora sì che mi sembra giusto intervenire, e in questo certamente i campioni che tu hai detto, che sono campioni anche per quelle, sono stati campioni, lo saranno sempre, non ho memoria di cose così irriguardose nel passato, però spesso è successo e quei giocatori magari sono state eccezioni, ma non è che non abbiano mai protestato, hanno protestato anche loro, te lo assicuro.
Altra domanda da Milano, la sentiamo da Alex invece. Ciao, buon pomeriggio.
Ciao, buonasera, buon pomeriggio. Ma solo una cosa, non parlo dei tifosi perché ovviamente i tifosi sia della Juve che del Napoli si dimenticano che anche Higuain era stato accusato di razzismo da parte di Juan Jesus, quindi evitiamo di parlare dei tifosi. Ma io parlerei più che altro dei giornalisti e degli opinionisti che hanno parlato in questi giorni, perché secondo me è stato montato e strumentalizzato un caso in una maniera vergognosa. Hanno condannato e mandato al patibolo una persona senza un briciolo di prova, solo per il politicamente corretto e per il furor di popolo. Io non dico che Juan abbia mentito, però essendo a San Siro con 80.000 spettatori potrebbe aver capito male. Non mi venite poi a dire delle scuse, perché io posso chiedere scusa per qualsiasi motivo, quindi non è detto che le scuse erano riferite a quello. Anzi, Acerbi ha detto: ti chiedo scusa, ma guarda, io non sono razzista, hai capito male. Soprattutto mi spiace per i vari Sabatini, Brambati, Oppini che hanno mandato al patibolo una persona senza un briciolo di prova. Okay, ricordo che il razzismo poi è un movimento, non una presunta parola. Secondo me quello che è stato fatto ad Acerbi, mediaticamente parlando, è ancora più grave della presunta frase di razzismo. Detto questo, allora, grazie mille.
Ciao, ciao Alex.
Allora, grazie a te, mi dai la possibilità appunto di dire la mia. Io che appunto, come chi segue questa radio sa che non ho mandato al patibolo nessuno, tantomeno Acerbi, per una vecchia simpatia nei suoi confronti derivante da tutto quello che lui ha passato nella vita, cioè lui ha avuto qualcosa di molto grave da cui speriamo ne sia uscito definitivamente. In riferimento a questo bisogna fare una distinzione: il razzismo non è neanche un movimento, è una mentalità. Né a te che hai chiamato né a noi verrà mai in mente di dire a uno sei uno sporco negro, cose di questo genere, perché proprio non fa parte del nostro DNA. Io lo dico sempre nella stessa misura in cui dico della bestemmia, al di là del fatto che io abbia fede, cioè, ma comunque sia, anche nella rabbia eccetera, non mi viene proprio in mente. Quindi non è una questione, io spero sempre che a nessuno venga in mente. A chi viene in mente vuol dire che sotto sotto qualcosa cova. Per quello che riguarda Acerbi in questo caso, allora ricordiamoci che qualsiasi punizione, qualsiasi ammenda, qualsiasi indagine che poi a cui deve seguire un'ammenda, così nel calcio come anche nella vita di tutti i giorni, nel penale eccetera, c'ha bisogno di certe regole. Anzi nel calcio ce ne sono anche di meno, perché non c'è bisogno neanche della prova stracerta. Ma in questo caso proprio io ritengo che giuridicamente sia stato tutto molto corretto. Perché è corretto? Per il semplice motivo che non c'erano testimoni, c'era qualcuno che ha detto una cosa, l'altro ne ha detta un'altra, e quello che ha detto Acerbi potrebbe pure essere appunto la verità, no? E che è stata poi confusa. E poi tra l'altro l'atteggiamento dei due quando è tutto finito conferma l'idea che poi non doveva essere una cosa detta con grande astio, no? Per cui io ritengo che di fronte al fatto che non ci siano prove né testimonianze non si poteva che giudicare così.
Sì, l'abbiamo letto appunto poi diffusamente, referto sostanzialmente gravita dal punto di vista di giustizia sportiva su questo, cioè essendo arrivati a una piena parità di due versioni completamente opposte, non avendo nessun elemento che potesse spostare.
E non avendo l'arbitro sentito, perché se l'arbitro avesse sentito e avesse scritto che c'era una frase o discriminatoria o razzista o particolarmente offensiva, no? L'avrebbe dovuto comunque scrivere, magari anche una minima pena se era soltanto offensiva ci sarebbe stata, no? Per cui lì c'è la differenza, no? Tra l'atto razzista e invece un insulto, no? Perché quello poi nel calcio chi ha giocato lo sa che succede, no? Ci mancherebbe, sempre successo. Però voglio dire, di fronte a quel che sono stati gli interrogatori, la ricerca delle prove e delle testimonianze, il giudice sportivo non poteva che comportarsi così.
Andiamo a Pisa da Massimo. Ciao, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, complimenti per la trasmissione. Io chiamo semplicemente per fare una considerazione su Radio Sportiva, sul vostro lavoro, e vorrei dire una cosa, che io parto in macchina la mattina alle 7 e accendo la radio ascoltandovi.
Grazie.
E ovviamente attendo la rassegna stampa e le vostre voci, ma oltre a voi che siete diciamo in studio a parlare, la cosa diciamo fenomenale di Radio Sportiva è che io la mattina quando parto io mi aspetto il commento, che ne so, di Aldo Rossonero, oppure di Salvo da Milano, oppure di Diego Delirio Nerazzurro, o di Chico Biella, e io li aspetto questi commenti la mattina, oltre naturalmente alle vostre voci, e questo veramente ragazzi è meraviglioso.
Meno
avete
male.
Fatto una cosa
allora,
straordinaria,
ti rispondo. Grazie.
dando
sì.
Protagonismo,
ecco, no.
Agli ascoltatori.
Esatto, ti ringrazio e ti rispondo Massimo nel dirti proprio questo, cioè che quello è il simbolo di quello che è poi anche nello slogan, in tutto, cioè la radio noi la costruiamo, noi facciamo tante cose, soprattutto chi è in redazione più che me, ma poi la cosa che conta è che diventano anche protagonisti i nostri ascoltatori, e questa è una cosa bellissima.
Altra domanda per te prima della pausa invece, ringraziando ulteriormente Massimo per la sua riflessione, tra chi ti chiede sull'onda lunga ovviamente della questione Juan Jesus Acerbi, se a questo punto non rimane che microfonare ogni giocatore per essere garantiti,
no,
sotto questo aspetto. Questa è ad esempio la domanda di Michele.
No Michele caro, hai un bel nome ma non sono d'accordo con te, nel senso, no ragazzi, lasciamo un minimo di privato, no? Anche nel calcio lasciamolo un po' la regola sacra che se qualcuno esagera ci deve pensare l'arbitro, altrimenti diventa una frustrazione continua. Pensa con a parte che il microfono mi darebbe pure fastidio se giocassi a pallone, tra le altre cose, ma poi diventa una frustrazione continua non poter parlare, e addirittura distraente nel giocare, pensateci bene. Per cui no, io non sono per niente favorevole a tutto questo, e se ci scappa qualche parolaccia faccia c'è sempre stata, ragazzi.
E sul tema c'è anche invece chi, come Nicola, che ti chiede: ma allora le sanzioni nei confronti dei tifosi o pseudo tifosi quando fanno i cori razzisti, qual è la differenza? Come
dicevamo, enorme
fattore delle prove, che direi.
Ma scherzi, quelli l'arbitro li sente, a volte deve sospendere anche la partita. Ragazzi, è una questione, adesso faccio il fanatico, avendo fatto io la tesi in diritto sportivo tanti anni fa, sono sempre rimasto un appassionato di diritto sportivo, per cui, signori miei, lì c'è una prova lampante, c'è proprio l'arbitro che sente, perché poi è lui il medium della situazione. Quindi i cori sono ascoltati dall'arbitro, li scrive nel referto e lì scatta la pena. Non è una questione di distinzione tra giocatori e tifosi, è una cosa che è giuridica, che è la cosa, direi, fondamentale, no?
Decisamente, anche se abbiamo spiegato appunto qual è la differenza tra giustizia sportiva, poi ci torneremo anche dopo le 18 con un altro approfondimento, e giustizia ordinaria.
In questo caso,
ribadiamo, lo rileggiamo assieme, uno dei passaggi direi fondamentale del verdetto di Gerardo Mastrandrea, che è il giudice sportivo, recita che la condotta discriminatoria per la sua intrinseca gravità e intollerabilità, per di più quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severità a norma di codice di giustizia sportiva, ed è il motivo per cui appunto si andava incontro eventualmente fino a 10 giornate di stop. Ma occorre non di meno, scrive sempre il giudice, che l'irrogazione di sanzioni così gravose sia corrispondentemente assistita da un benché minimo corredo probatorio, quantomeno da indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da raggiungere a riguardo una ragionevole certezza. Questo è, mi sembra, il passaggio.
Sì, ma la questione probatoria deriva da due cose: dalle prove, dall'arbitro soprattutto, o comunque, se poi c'è un'indagine approfondita, dalle testimonianze. Se tutto questo
come hai spiegato bene, ma come abbiamo sentito dall'avvocato Chiacchio, che anche tu conosci, che segui il percorso
Se di ci Santini. Sente, lo saluto caramente.
Esatto,
lo saluto
il percorso
caramente.
Del più precedente e più recente della sanzione di Santini, che prese 10 giornate all'epoca giocatore del Padova per insulti razzisti a un giocatore della San Benedettese, oggi all'Arezzo, che sostanzialmente ci aveva ben spiegato che appunto l'elemento discriminante è dato proprio da appunto la questione testimonianze, che in questo caso non c'erano. Vero che non è come nella giustizia ordinaria, cioè di andare oltre ogni ragionevole dubbio, cioè ci si può basare su cosiddetto livello medio di consapevolezza e di certezza, però in questo caso evidentemente tutto il lavoro di indagine, né dal punto di vista arbitrale, né dal punto di vista dei filmati, né dal punto di vista degli audio VAR e dintorni, né dal punto di vista dei compagni di squadra e dell'Inter e del Napoli, ha riscontrato tipo di testimonianza,
hai detto
in quell'episodio, come ci spiegò l'avvocato,
loro
contestavano perché diceva che era incompleta e che fu cambiata anche in corso d'opera, però per arrivare a quel verdetto c'erano due giocatori e il direttore sportivo che furono di supporto. Esatto.
No, ma io ti aggiungo anche una cosa importante, di questo colgo l'occasione per fare i complimenti ai giocatori del Napoli, perché nessuno si è fatto prendere dalla smania anche di dire una piccola bugia e dire che aveva sentito, capito? Quindi al di là dei giocatori dell'Inter, che magari il giudice poteva dire aveva suoi compagni di squadra, no? Capito? Potevano essere direi influenzabili da questo punto di vista. Non ci sono state testimonianze neanche dei giocatori del Napoli, e questo fa onore a loro, perché magari anche se non avevano sentito, che ne so, magari qualcuno poteva dire vabbè, dico che ho sentito, così quello lì lo puniscono. E invece vorrei apprezzare la sportività e l'onestà dei compagni di squadra di Juan Jesus.
E andiamo a Monza Brianza da Francesco per la sua domanda con Michele. Ciao, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'opportunità.
Vai.
Sono contento che la domanda è più una riflessione che voglio fare al direttore. Allora, stavo pensando ciò che succede in campo, perché a volte vedo degli atteggiamenti verbali come la bestemmia, come mandare all'arbitro un po' a quel paese, e allora facevo una riflessione. Io spero a breve tempo che in Italia possiamo avere un arbitro di colore, e per tutti gli insulti che arrivano all'arbitro dagli spalti, dei calciatori, mi chiedevo cosa può succedere con tutti i bu, le parole che gli vengono rivolte oggi agli arbitri, gli insulti che oggi subiscono gli arbitri, cosa succederà un domani che in Serie A, comunque nella, in Italia, abbiamo un arbitro di colore, cosa può succedere?
Certo.
E poi consideravo anche le bestemmie. E a volte si sentono anche per televisione, quando ci sono i microfoni aperti, bestemmie dagli allenatori, e nessuno dice niente perché non fa audience, perché non fa
Francesco.
Allora, dato sul tema delle bestemmie, l'ho già detto, tu sfondi una porta aperta, sono insopportabili, e comunque nella storia, quando c'è stata la prova anche di quello, io parlo sempre a livello di giuridico, no? Io ricordo Lippi che fu squalificato per questo, tra le altre cose, e anche credo una sanzione l'ha avuta in parte Sarri, adesso non ricordo bene, ma ho idea di che ci sia stato qualcosa anche a questo proposito. E comunque sia, al di là di quello che è la fede, non la fede, quello che vi pare, però è proibito dal regolamento, e quindi c'è la pena anche per quello, se l'arbitro lo sente, ovviamente. Se non lo sente non può farlo, e non, perché quella è la regola, e deve sentire l'arbitro qualche cosa, così come per quello che riguarda gli insulti. Per quello dell'arbitro di colore, vabbè, non ci facciamo la testa, no? Prima di essercela rotta, magari potremmo avere una sorpresa di civiltà da parte dei tifosi. Non è una speranza, no? Ovviamente un po' utopica, però è una speranza. E comunque sia, gli arbitri, da quando allenano i bambini, sono abituati purtroppo a sentirsi le parolacce. La parolaccia è una cosa, e anche lì c'è la pena, però io nel corso della mia vita ho sentito dei cori nei confronti degli arbitri abbastanza forti, che però erano insulti, non erano ovviamente di frasi razzistiche, perché appunto non c'era questa situazione, però all'epoca i fatti discriminatori territoriali, gli arbitri sono di alcune città e i tifosi lo sanno. Non ho mai sentito da questo punto di vista, e mi auguro che non debba accadere con arbitri di colore, perché è ovvio che poi la stessa tipologia di tifoso che fa bu nei confronti dei giocatori è prontissimo a fare qualcosa anche nei confronti dell'arbitro, e va punito.
Altra domanda per te al 334-773-0020. Ci spostiamo a Caserta da Lino, benvenuto, buon pomeriggio. Ciao.
Buonasera a tutti. Dico il mio punto di vista sempre sul discorso Acerbi. Io penso che si è persa un'occasione, perché adesso basterà coprirsi la bocca e nell'orecchio dell'avversario si potrà dire qualsiasi cosa e l'arbitro non sentirà, ovviamente, così come i tifosi potranno difendersi, perché adesso potranno difendersi e dire di non aver fatto bu, ma magari detto su, giù o qualche altra cosa. Si è persa un'occasione, il calcio italiano va sempre più indietro, e qualcuno si vuole paragonare alla Premier, noi siamo veramente da terzo mondo da questo punto di vista.
Okay.
Mi dispiace tanto, e mi dispiace anche che già la moglie di Acerbi abbia scritto a tutti: sciacquatevi la bocca. Grazie mille.
Ciao, grazie per la chiamata, Lino. Michele.
Vabbè, al di là del fatto che poteva risparmiarsi questa cosa, ma noi siamo figli dei social, purtroppo, e quindi purtroppo succedono queste cose. Però no, io non sono dell'idea così catastrofica come del nostro ascoltatore, perché non è un riferimento così preciso. Non abbiamo perso un'occasione, anzi io lo ribadisco ancora una volta che il fatto che trionfi una certa etica giuridica nel calcio conta molto. Poi in realtà io credo che Acerbi sia stato, se l'ha detto, è stato punito anche per tutto quello che è successo. Se non lo ha detto, però considerate tutto quello che ha passato in questi giorni pure, perché se è la versione sua quella giusta, è così. Noi il problema non è di dirla all'orecchio, perché comunque sia evidentemente non è stato convincente neanche nella testimonianza Gian Jesus all'orecchio. Ma voi l'avete mai visto uno che, ragazzi, su, ma abbiamo, ma qualcuno di voi ha giocato a pallone? Non voglio dire, alcune cose, qualche insulto, però ci sta. Poi quello di stampo razzistico chiaramente è una considerazione diversa, però io non credo che questa sentenza pulisca tutto, non credo, mette solo in chiaro che per punire ci vogliono le prove, e su questo io non verrò mai meno, io sono d'accordo. Poi se improvvisamente invece ci sarà una situazione dove c'è la prova, punizione durissima, per cui se ci fossero state le prove per questo fatto, 10 giornate se le doveva beccare, come? Ma se non ci sono le prove non si può andare avanti in un giudizio senza avere prove e testimonianze, lo ribadisco ancora una volta, quindi da questo punto di vista mi sembra che il giudice si sia comportato correttamente e non c'è un'occasione persa da questo punto di vista, anzi.
Altra domanda per te, la sentiamo da Napoli con Marco, buon pomeriggio. Marco?
Buongiorno vai. Ragazzi, ciao. Buongiorno direttore.
Buongiorno.
Dici.
Volevo, a parte volevo rispondere al signore di prima che ha detto non è regia, secondo me, anche perché a parte il calcio è tutt'altro. E poi si può dire pure il contrario, perché qualsiasi giocatore frustato da un intervento che potrebbe dire chiama all'arbitro e dice guarda quello mi ha detto questo e tutt'altro. Comunque io volevo ringraziare Juan Jesus per i 15 giorni di riposo che ha fatto fare Acerbi, grazie di tutto e forza Inter.
Vabbè, Marco
non capivo perché è partito da Napoli, quindi invece il finale è stato nerazzurro, no? Però ripeto ancora una volta, signori, non giudichiamo queste cose secondo tifo. Io lo vedo anche dalle chat, da tante cose, da quello che mi scrivono, no, questi fatti sono al di là del tifo. Io sono dell'idea che di fronte al fenomeno appunto del razzismo, che comunque esiste, non è che non esiste, però poi i paragoni con l'Inghilterra, ma perché pensate che in Inghilterra sia tutto lindo e pulito? Non è così, in certi casi, in certe situazioni, tutto il mondo è paese. Io quando ero ragazzo che andai in una gita in Germania, videro la macchina targata Italia e mi hanno mandato fuori strada, e non per questo io ritengo che tutti i tedeschi siano così, però non me lo posso dimenticare, quindi io per un attimo ho provato cosa vuol dire la discriminazione, perché poi i termini potevano essere insieme a quello andò via e mi urlò di tutto in mezzo in tedesco comprensibile, però per cui ragazzi tutto il mondo è paese, in tutto il mondo ci sono buoni e cattivi, signori, mettiamocelo in testa.
Altra domanda per te al 366-284-122, ma anche con le chiamate al 334-773-0020. Sentiamo Alessandro, buon pomeriggio da Bologna.
Volevo chiedere cosa ne pensate di questa mia riflessione. A Bologna ho sentito spesso dei cori contro le donne bolognesi, molto offensivi, che hanno molto offeso mia moglie, mie amiche. Poi ho sentito anche da un'altra tifoseria dei cori sulla strage della stazione, dove si diceva che bello che sono finiti sotto i bolognesi. Allora, c'è un metro e una misura per chi offende le persone di colore, io sono contrario a offendere persone di colore o di altre razze, però ci deve essere un metro anche per chi offende e molestia le donne che vanno allo stadio e per chi ha avuto sotto la bomba delle persone. Quindi io credo che ci voglia, non dimentichiamo che Zidane diede una testata a Materazzi perché lui lo offese sul piano personale con una valutazione sulla propria madre o sorella, non ricordo, pesantissima. Allora, è diverso offendere una persona di colore che una donna o una persona che ha perso un caro sotto le bombe? Io chiedevo a voi cosa ne pensate.
Ciao. Rispondo Alessandro,
subito.
Michele.
Rispondo subito, non è diverso, il problema è nel momento stesso che tu offendi una persona unicamente per il colore della pelle, ma quello che hai fatto riferimento te sia sulle donne, ma soprattutto in questo caso anche sulla strage, è una cosa vergognosa, per cui se viene ascoltata, è questo il discorso, perché se viene recepita da un arbitro, lì scatta la squalifica, quanto, come, forse anche di più più che non nei confronti dei bui.
Anche la questione della discriminazione territoriale.
Ma certo, ma scusami, allora lì c'è la strage, ma le invocazioni al Vesuvio che faccia una strage a Napoli non lo sappiamo, non l'abbiamo mai sentito, il colera. Per cui voglio dire, è chiaro che ci sono delle persone che fanno queste, poveracce loro, questo è il discorso, sono più poveri quelli che non quelli che vengono, che ascoltano e sono vittime di queste frasi. Mi fanno pena quelle persone che vanno allo stadio e dicono e fanno certe cose, quindi quelle persone ovviamente devono essere punite, soprattutto, ripeto sempre, io ribadisco il concetto che ci siano delle prove, per cui se ci sono stati dei cori e si sono ascoltati, certo che vanno puniti, ma ci mancherebbe altro.
Sì, anche perché appunto filtrando tra i tantissimi messaggi che ci avete mandato, diciamo che l'oggetto della questione non è il virare, no, Michele, sul e allora, o citare un precedente dove diciamo c'è certo stata una diversa valutazione, a parte perché tante casistiche, ognuna ha delle specifiche particolari, sia perché per carità ci sta che siano stati fatti anche degli errori in passato o altri ne saranno fatti magari nei vari procedimenti.
Però guarda, io aggiungo solo una cosa, perché tu hai perfettamente ragione su questa linea, però ribadisco quello detto all'inizio, c'è un fatto che deve essere un pilastro, cioè che qualsiasi cosa deve essere, soprattutto per avere una condanna, essere suffragata da prove, questa è la cosa fondamentale, altrimenti ognuno, come diceva l'ascoltatore di prima, si può inventare qualcosa e vengono punite delle persone ingiustamente, ci vogliono le prove, le testimonianze, e allora sì che deve scattare anche una pena durissima.
Altra domanda, con Guido invece in diretta con noi, benvenuto.
Sì, buongiorno al direttore.
Ciao.
Intanto condivido l'analisi sul discorso Acerbi, perché se non c'è la prova concreta di offese razziste è corretto non fare la soluzione all'italiana di 3-4 giornate, ma assolvere. Volevo chiedere al direttore cosa ne pensava delle dichiarazioni di Costa Curta su Lautaro Martinez, che ha detto che non è incisivo in Europa, e giustamente Lautaro ha risposto ricordando all'ex giocatore del Milan un gol diciamo abbastanza importante che sì, ha mandato l'Inter in finale dei Champions a discapito del Milan. Vi ascolto per radio, grazie.
Ciao Guido.
Allora, sono dell'idea che Billy se la poteva risparmiare, quindi questa come prima cosa, e soprattutto per quello che riguarda i giocatori, ex giocatori opinionisti, io credo che non dovrebbero mai dimenticare di essere stati giocatori, e nella loro analisi possono dire delle cose quando sono oggettivamente corrette, e soprattutto fare delle disquisizioni tattiche, tecniche, eccetera, ma entrare proprio in una critica così personale su quello che comunque rimane un suo ex collega, sinceramente non mi piace.
Altra riflessione a proposito, visto che abbiamo aperto anche all'extra, diciamo, Acerbi Juan Jesus.
Meno male.
Chi ti chiede è un giudizio appunto su un discorso legato al finale di stagione, in particolar modo, ecco, se vedi chi tra Napoli e Roma in più in ripresa o miglior condizione per la corsa Champions, questa è la domanda di Bruno.
Adesso ci sarà l'Europa League che farà da spareggio in questo, non lo so, sinceramente è un grande punto interrogativo, però devo dire che a livello di continuità la Roma sta facendo molto bene con De Rossi, il Milan ogni tanto vacilla, bisogna vedere adesso da qui alla fine del campionato chi prende la linea giusta, se la Roma si stanca allora andrà meglio il Milan, se invece la Roma prosegue così sarà difficile contrastarla, perché oltre che vince sta giocando anche molto bene.
Poi chi invece ti chiede della questione legata all'europeo, come vedi appunto l'Italia e l'europeo, e soprattutto se sostanzialmente ci può stare ad esempio per Italia-Albania, che è la partita del debutto, per Luca da Modena una formazione tipo Donnarumma, Darmiana, Acerbi, Bastoni, Cambiaso, Barella, Jorginho, Di Marco, Pellegrini, Chiesa alle spalle di Scamacca.
Allora, contesto, no, non contesto i nomi, è che mi sono meravigliato di questo fatto della difesa a tre, dell'abbandono del 4-3-3 di Spalletti, che aveva fatto benissimo a Napoli, no? Per cui sono rimasto anche meravigliato. Io sono dell'idea che tutti però quei sistemi, non so, 3-4-2-1, questi lunghi allungano la squadra, perché se poi non hai la l'accortezza di essere corto, scusate il gioco di parole, ci sono degli spazi tra le linee pazzeschi. Però io sono comunque fiducioso per gli europei, perché poi l'Italia, vedrete, adesso al di là delle questioni tattiche, per me tutto sommato la squadra ce l'ha, e anche l'allenatore,
E poi sempre sulla questione centrocampo nazionale dintorni, Emanuele ti chiede: Michele, cosa ne pensi della involuzione di Locatelli?
Ma sai, involuzione, non mi sento di dare una risposta precisa, perché è un giocatore che a me piace e che a mio avviso è stato un po' confuso da troppi cambiamenti di ruolo per me. Per cui vorrei vederlo giocare 10 partite di seguito nello stesso ruolo.
Cioè, che sarebbe secondo te l'ideale?
Ah, per me rimane uno che almeno sulla carta può essere benissimo un centrale.
Quindi un centrocampo a due più che a tre?
No, no, anche a tre centrale.
Quindi da playmaker in tutto.
Da playmaker, sì, perché ce l'ha la qualità. Soprattutto perché se poi facesse varie partite così, acquisterebbe ancora più fiducia, che è fondamentale per un playmaker, no? Avere la fiducia della squadra. Pensate al gioco del Napoli lo scorso anno, quanto era legato allo Bosca, per esempio.
Sì, sì. Anche se comunque le ultime con la Juventus le ha giocate prevalentemente lì, insomma, nei centrocampo a tre della Juventus, come posizione arretrata da parte di Locatelli.
Sì. Sì, ma sempre col 5-3-2 o 3-5-2, che è diverso dal 4-3-3, capito? Cioè, quindi, però anche quando gioca così, anche con a me non dispiace lui, per cui non mi sembra un giocatore in fase di involuzione, mi sembra un po' confuso, che è diverso.
Ti saluto col messaggio di Andrea. Per il direttore, meglio Gyökeres dello Sporting per il Milan o Zirkzee del Bologna tra i nomi citati in questo momento sul mercato degli attaccanti che cerca?
Ma sai, Zirkzee l'ho visto di più e mi piace molto, quindi ho risposto. Vabbè. Però non me ne vogliono i bolognesi, perché io ancora spero che il Bologna continui sulla strada del Bologna che tremare il mondo fa.
Michele, grazie, ci sentiamo presto.
A voi,
come sempre.
A voi.